Ordine può iniziare l'esame.
Avvocato Alessandro Ganderini. Senatrice Bonfietti, lei ha perduto suo fratello Alberto nel disastro di Ustica. Quando ha saputo del disastro, quando ha saputo di questa vicenda? Nel 1980, mi riferisco al momento in cui il fatto si è verificato.
L'ho saputo nella notte stessa, circa verso le 12. Sono tornata a casa e una telefonata di un'amica di mio fratello di Venezia, mio fratello abitava a Mestre. Scusate, adesso prendo. E mi sembra molto difficile, io credo che mi comprendiate, tornare a quei momenti, sono momenti difficili, ma poi riesco a farlo, quindi chiedo soltanto un attimo di pazienza. Era strano che telefonassero quell'ora, io vivevo con mio padre, quindi nessuno dei miei amici, dei nostri amici, si permetteva di chiamarmi a quell'ora in casa, e invece sono al telefono e questa amica mi chiese se mio fratello era salito su quell'aereo, se era partito. Lei sapeva che doveva partire per Palermo per andare a raggiungere la moglie e la figlia, e non sapevo ovviamente se poi l'aveva preso, quindi mi chiedeva conferma. Io dissi sì, certo, mio padre l'ha accompagnato all'aeroporto oggi pomeriggio e quindi è partito, certo è partito. E allora ha cominciato a urlare dicendomi che lei aveva sentito la televisione che questo aereo lo davano per disperso, che era scomparso. Io ho preso così la notizia, mi disse corri all'aeroporto, corsi all'aeroporto e vabbè, e da lì è successo tutto. Io ebbi le prime notizie ufficiali, non so come dire, da parte di qualcuno dell'aeroporto, che non so certo chi fosse, alle 5:30 del mattino, e che disse appunto le testuali parole: questo aereo, non sappiamo cosa dirvi, questo aereo è scomparso. In quell'aeroporto eravamo in qualcun altro parente, evidentemente, non certo molti, ma qualcuno c'era, perché l'aereo partiva da Bologna, ma ovviamente non erano moltissimi bolognesi su quell'aereo, quindi era solo un momento di incontro di pochi parenti in quella notte almeno.
Lei si è costituita parte civile nel 1984. Dal 1980 al 1984 voi avete avuto, dico lei ha avuto, eventualmente se ha saputo che altri parenti abbiano avuto notizie dirette o indirette, degli accertamenti che erano stati svolti, mi riferisco all'epoca, avete avuto qualcuno che vi abbia dato queste notizie, che vi abbia indicato le ragioni di quel disastro, o comunque le supposizioni che si facevano in ordine a quel disastro?
Io sono, devo dire, la meno indicata per dire qualcosa intorno ai miei primi anni, nel senso che a me comunque nessuno riferì alcunché, né ufficialmente, né meno ufficialmente. Chi seguiva le cose era la moglie di mio fratello, e quindi, ma anche lei, voglio dire, non ricevette certamente nessun tipo di informazione ufficiale dell'accaduto. Io, come dire, chiusi e dovetti farlo perché stavo con mio padre e io e lui non sopportavamo, anche dopo la morte di mia madre nel 76, insomma, eravamo già stati molto provati nella nostra famiglia, che invece non è sempre così, ma nel nostro caso lo era. Era molto unita, ci amavamo molto, eccetera, quindi eravamo io e lui, abbiamo, come dire, rimosso, cercato di non parlare più di questa cosa. Abbiamo finito di parlarne il 20 di luglio, perché come sempre quando ci sono delle morti di solito si fanno i funerali e noi non ci riuscimmo, e quindi gli amici però di mio fratello mi continuavano a chiedere come fare, come ricordare. E appunto il 20 di luglio facemmo un ricordo al cimitero mettendo una foto soltanto, perché mio fratello non c'è, e basta. Poi noi chiudemmo, io e mio padre cercavamo di non sentire, ma, e adesso smetto davvero, vedrete, ma c'era poco da sentire, nessuno ci diceva niente, quindi non avevamo neanche molte radio e molte televisioni da spegnere. Il silenzio cadde terrificante, insomma, io l'unico ricordo che ho è dei primi giorni, i primi tempi, primo mese in cui sui giornali si dicevano tutte le ipotesi, si facevano tutte le ipotesi, e poi l'unica cosa che io ricordo è che era stata data una perizia che se ne interessava il Ministero dei Trasporti, che era stato nominato appunto una commissione peritale presieduta dal Buzzatti, io ricordo solo questo, e non seppi altro. Nell'82 ricordo anche che questa commissione Buzzatti terminò i suoi lavori ed ebbe occasione di sentire una volta, me lo ricordo ancora per televisione, che dissero: la commissione Buzzatti ha consegnato, non ha riuscito a dirimere la natura, la causa del disastro, ha però accertato che non si è trattato di cedimento strutturale, le uniche cause rimaste possono essere o esplosione o esterna o interna. Questo ricordo, ma cercai di non farlo sentire a mio padre, insomma eravamo ancora a questi livelli di dover nasconderci l'un l'altro questa triste notizia. Io ho fatto fatica davvero molto ad elaborare il lutto, come dire, a rendermi conto di quello che era successo quella notte, finché è stato in vita mio padre non sono riuscita a farlo, soltanto nell'85, quando anche mio padre mi ha lasciato, ho capito, e così mi sono svegliata da questo, come dire, strano torpore, strana bisogno di rimozione, di dimenticare, di non pensare. E allora ho capito che volevo sapere cos'era successo quella notte, non ho deciso nulla, ho solo capito che volevo sapere cos'era successo perché non lo sapevo. E allora da lì in poi sono successe così tutte le cose, ho trovato al mio fianco già della gente che ci pensava, che non avrei mai pensato che qualcun altro ci pensava, e invece qualcun altro ci stava pensando, che era l'avvocato Romeo Ferrucci, come sapete anche lui ci ha lasciato il 1° di settembre di quest'anno, e è così che aveva già contattato mia cognata, aveva già fatto sì che lei si costituisse parte civile, mi sembra nell'84, e anche di questo vi dico, io ebbi solo notizia perché mi telefonò, o ci vedemmo, non ricordo, e chiese a me e a mio padre se volevamo anche noi costituirci parte civile, ho detto sì, sì, fai quello che decidi di fare tu, va bene, e lasciai che lei facesse. E l'avvocato Ferrucci, appunto, già in contatto con mia cognata, fece sì che ci costituimmo parte civile, e poi nell'85 ebbi voglia io di sentirlo, di capire cosa si poteva fare, e lui mi disse che stava mettendo insieme un gruppo di intellettuali, di politici, di persone che avevano a cuore questa battaglia, questa lotta per capire, per sapere la verità. E infatti organizzò, diede vita a questa cosa che fu l'embrione, fu l'inizio di tutto, come dire, questo comitato per la verità su Ustica nell'85, presieduto da Francesco Paolo Bonifacio, saprete tutti i nomi di questi che allora vennero chiamati dalla stampa i sette saggi, e Rodotà, Ingrao, Sicini, Ferrarotti, eccetera, insomma. E queste persone si riunirono, io ero nelle condizioni nelle quali sono adesso, molto, molto commossa e molto emozionata, vedendoli la prima volta qui a Roma, quando si riunirono per scrivere e organizzare appunto questa richiesta, e per scrivere questa lettera al Presidente della Repubblica affinché si desse da fare, o comunque incidesse, inducesse le istituzioni deputate a far sì che su questa vicenda, oltre che tornarsene a parlare, si potesse cercare di capire davvero come fare a giungere la verità. E partecipai a questa riunione, io li guardavo con un'aria davvero estraniata e sottomessa e di grande timidezza e difficoltà nel vedere queste persone che parlavano della mia cosa, e quindi questo mi emoziona molto. Non pensavo però. Bene. Bene, poi credo che dopo sia andato tutto molto, come dire, avanti, nel modo che sulla stampa poi e sulle che i media hanno trasmesso, insomma, nel senso che il Presidente della Repubblica, ricevendo questa lettera, scrisse al Presidente del Consiglio, il Presidente del Consiglio era Craxi, il Presidente della Repubblica Cossiga scrisse al Presidente del Consiglio di attivarsi perché aveva avuto questa sollecitazione da questo comitato, e da lì partì tutto, nel senso che Craxi, il governo Craxi si attivò per il recupero del relitto, il recupero del relitto si fece nell'87-88, eccetera. Un giudice della Repubblica, come sapete, sotto nostra sollecitazione, e anche degli avvenimenti di questo...
Posso interromperla solo per in questo arco cronologico che lei sta descrivendo, mi scusi se l'ho interrotta, c'è la Costituzione...
Scusa, ma riteniamo che la domanda sia irrilevante. Che ci sia la Costituzione di parte civile, quale sede risulta dagli atti documentalmente?
Non la Costituzione.
Ha maggior ragione, Presidente. Chiedo scusa, ha maggior ragione. Mi sembra ancora più irrilevante proprio perché non riguarda neppure la Costituzione della parte civile della senatrice Bonfietti.
Sì, però poi riguardava le iniziative... Che presumo che riguardi le iniziative, perché l'inizio della domanda era le informazioni che avevano ricevuto i parenti delle vittime nell'ambito dell'inizio di questa vicenda. Quindi va bene, ammetto la domanda.
Sì, l'associazione si costituì il 22, ho la data, 22 o 28, ma glielo dico con precisione, il 22 febbraio del 1988. Ci sarei arrivata, insomma, dopo la costituzione appunto di questo comitato e queste prime azioni che già vennero fatte come conseguenza dell'attivazione nella stampa, nei media, nell'interesse dell'opinione pubblica di nuovo su questa vicenda, io capii che dovevo non lasciare, come dicevo prima, gli altri gestire questa cosa, ma che la gestissimo davvero un po' più da vicino noi, parenti delle vittime. Noi non ci eravamo ovviamente mai visti, mai sentiti, ognuno era a casa sua, nessuno sapeva dell'altro. E allora mi cercai di avere i nomi di tutti, quantomeno riuscì ad avere i nomi di tutti i defunti, di tutte le 81 vittime, e rispetto all'indirizzo che a fianco di tutte le vittime vi era, scrissi una lettera a tutti i parenti dicendo appunto che avevo intenzione di fare un'associazione dei parenti delle vittime affinché ci potessimo incontrare e potessi loro raccontare quelle due o tre cose che già erano successe, che si erano attivate in quegli anni. E così feci, ebbi una risposta, come dire, sembrava che davvero, non voglio esagerare, ma sembrava che tutti aspettassero questo momento, perché la prima riunione che poi facemmo fu appunto molto molto piena di cose, di sensazioni importanti, di comunicazioni che ognuno evidentemente stava solo aspettando di poter raccontare, di poter mettere a conoscenza dell'altro, e quindi la nostra associazione si costituì con l'unico scopo, come dice lo statuto, ma è ovvio, non ci poteva e non ci potrà mai essere nessun altro scopo se non quello di sapere la verità, di capire, di appurare quello che successe quella notte nei nostri cieli e quello quindi che aveva reso possibile, reso reale la scomparsa, la perdita dei nostri cari, delle 81 persone che vi erano a bordo. Questa è stata il nostro intento. Io capivo che bisognava, perché così le prime azioni fatte portavano a farmi pensare che bisognava davvero insistere, chiedere conto alle istituzioni, perché secondo me, e questa è l'analisi che ho sempre fatto, né il Parlamento, né il Governo, né la magistratura fino ad allora avevano fatto il loro compito nei vari ambiti, per i vari ruoli, e quindi cercavo a nostro modo, a quel punto davvero mettendoci insieme, ragionando insieme ai parenti e trovandoli con grande volontà di come dire, di trovare insieme a me i modi per andare avanti, e abbiamo lavorato davvero molto insieme, siamo cresciuti insieme in questa vicenda. A Palermo ci siamo incontrati molte volte, abbiamo da lì lanciato sottoscrizioni affinché questa nostra associazione potesse avere la possibilità di avere l'ausilio e la collaborazione di avvocati, di legali. Intanto le cose, come sapete, a livello giudiziario erano andate avanti, quindi una perizia nell'89 era stata finalmente consegnata al giudice Bucarelli, insomma cominciamo ad essere presenti a livello giudiziario, a seguire passo passo, giorno per giorno, quello che succedeva a livello giudiziario e come sempre cercando a livello istituzionale di incidere sui governi, sui ministri, affinché rendessero possibile questa attività, affinché rendessero possibile, più celere, più facile anche le attività dei magistrati. Questo è stato quello che abbiamo sempre fatto e abbiamo, come dire, io devo dire che ne è valsa la pena. Siamo arrivati qui, siamo arrivati.
Dopo il deposito della...
Che vorremmo che non venisse interrotta la testa.
Ah no, credevo avesse finito.
No, aveva capito benissimo che non aveva finito.
Pure io avevo capito che aveva finito la testa.
Sì, io avevo capito che aveva finito, avvocato Bartolo. Sì. La sua aggressività la risparmi per altre occasioni che forse sono migliori.
Sì. Andiamo avanti con le domande, per cortesia.
Presidente, non accetto che il mio comportamento venga definito aggressivo. Io faccio il mio dovere di difensore. Sono in un'aula di giustizia, noi stiamo ascoltando un test in relazione a fatti e circostanze che, a mio avviso, sono del tutto irrilevanti. Dopodiché le parti civili hanno il diritto di far ascoltare i loro test, la Corte valuta se i testi sono più o meno interessanti o rilevanti ai fini del giudizio, ma l'avvocato Bartolo fa il suo lavoro di difensore e non lo fa né in modo aggressivo né in modo scorretto, vorrebbe soltanto ascoltare le risposte di un test, anche quando il test si fa sfuggire qualcosa che all'avvocato Gamberini non piace. E
vabbè,
questo lo dico.
Vabbè, dunque, per cortesia, d'ora in poi, per cortesia, chi vuole intervenire prima abbia la cortesia di chiedere la parola al Presidente. Quindi l'avvocato Gamberini prosegue, senza interrompere chi sta parlando. Prosegue.
Senta, dopo il deposito della perizia Blasi, voi come associazione dei parenti delle vittime chiedeste un incontro con il Presidente della Repubblica Cossiga? Mi riferisco a un incontro che poi è stato oggetto di un interrogatorio da parte del dottor Priore, un breve interrogatorio.
Sì, non credo, io non riesco a collegarlo, come dire, al deposito della perizia Blasi, che fu per l'appunto nel marzo dell'89. Noi chiedemmo un incontro al Presidente della Repubblica nell'89, poi nel 90, così come avevamo fatto nell'88, cioè noi andammo dal Presidente della Repubblica nell'88, nell'anniversario, in occasione degli anniversari dell'88, dell'89 e del 90. Era un modo per, inizialmente, per chiedere, per l'appunto, che tutto ciò che fosse, che era possibile nelle disposizioni del Presidente fosse fatto affinché su questa vicenda si potesse arrivare alla verità, e così facemmo anche quell'anno. Per noi era un momento di grande conforto sentire che qualcuno delle istituzioni, in questo caso la carica più alta, ci ricevesse i parenti delle vittime. Eravamo davvero molto, non so come dire, molto riconoscenti per questo. Qualcuno ci ascoltava quello che avevamo da dire, e vi devo dire che in quegli incontri c'erano molti parenti che ci lasciavano anche sfuggire delle frasi molto aggressive, ma ero io la prima a non riuscire a fermarli, perché vi era molta rabbia, vi era molta incapacità di comprendere il perché di quei 9, 8, 9 e rispettivamente 10 anni di attesa senza risposta. E quell'anno coincideva col fatto che la perizia Blasi era già anche stata depositata, e quindi fummo per chiedere che, dato che una perizia finalmente aveva messo nero su bianco una delle possibili cause dell'abbattimento, della caduta di quell'aereo, è evidente che chiedemmo come mai era possibile che il Presidente della Repubblica, allora Presidente del Consiglio, non fosse venuto a conoscenza di alcunché, di nulla, e lui appunto disse questa famosa frase, che fu interpretato, detta da me male alla stampa, non so cosa, se così è stato, come sostiene questa perizia, significa che io sono stato fatto fesso e invece riportai, o i giornali riportarono, io sono stato fatto fesso come affermazione, questo ovviamente fece, come dire, indispettire, arrabbiare comunque, ma con un tono sempre molto pacato, il Presidente Cossiga, il quale mi chiese di cercare di, come si dice quando si chiede di cambiare una affermazione, insomma, non mi viene
rettificare.
Di rettificare, grazie, la ringrazio molto, di rettificare questa mia dichiarazione, perché in effetti io la rettificai di buon grado, perché sapevo che era così andato, e il Presidente disse se così è stato significa io sono stato preso fesso, è drammaticamente vero, nel senso che io anch'io ho sempre pensato che insomma ci volesse un rapporto diverso tra gli apparati e la Presidenza del Consiglio.
Non ho altre domande.
Altre domande da parte dei parti civili? Nessuna. Pubblico Ministero?
Nessuna domanda.
Difese? Allora, Difesa Bartolucci, domande? Difesa Ferri?
Nessuna.
Difesa Melillo? Nessuna. Difesa Tascio?
Due. Ci può dire quando è stata eletta al Senato della Repubblica?
Io pongo la domanda, Presidente. Non comprendo quale sia la relazione, la rilevanza di una domanda di questo tipo.
Bene, ammetto la domanda.
Grazie.
Al Senato della Repubblica nel 96, invece alla Camera dei Deputati nel 94.
Lei ha fatto parte della Commissione Stragi?
Ho fatto parte della Commissione Stragi.
Ci può dire da quando a quando?
Faccio fatica, comunque dal...
Non ci serve la data, il giorno,
sì,
soltanto gli anni.
Sicuramente come senatrice, sì, nella seconda legislatura del 96, forse prima si era attivata soltanto negli ultimi mesi della legislatura che è durata solo 2 anni, e quindi insomma ne ho poco ricordo, ma nella seconda legislatura dal 96 in poi senz'altro, fino a un certo punto, perché poi ne sono uscita.
È stata anche vicepresidente della Commissione Stragi?
No, sono stata segretaria.
Segretaria della
Commissione.
Grazie.
Prego.
Buongiorno, Pandare, la ringrazio.
L'avvocato Galasso.
Ah. Buongiorno, Pandare.
Grazie, scusate.